Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono e da Gianmaria Aprile alla regia tecnica. Edizioni di Voci Dipinte, oggi dedicata alla figura di Frida Kahlo, l'artista messicana più famosa al mondo, sicuramente una delle artiste del XX secolo più amate, più conosciute, divenuta con il tempo una vera e propria icona, anzi un mito. E andare oltre il mito di questa donna passionale, eccentrica, anticonvenzionale, dalla vita tormentata, a riscoprirne il valore dell'opera dell'artista è ciò che si ripropone la grande mostra inaugurata pochi giorni fa al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano. Cercheremo di farlo anche noi, di andare oltre il mito oggi, facendo quanto possibile riferimento anche direttamente alle opere di Frida Kahlo. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il curatore Diego Sileo, specialista di storia dell'arte latinoamericana, curatore al PAC, il Padiglione dell'Arte Contemporanea di Milano. Frida Kahlo è uno dei suoi soggetti di ricerca, al quale ha dedicato molti anni della sua vita. Buongiorno e benvenuto, Diego Sileo.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ecco, l'altro giorno in conferenza stampa è stato praticamente assediato dai giornalisti, ce n'erano 250. Se l'aspettava tutto questo interesse?
In parte sì, perché sono consapevole della fama e del successo che circonda la figura di Frida Kahlo. Anche le ultime mostre che sono state organizzate in Italia sono sempre state molto seguite e molto amate. Ne sono consapevole ed è importante essere consapevole di questo, perché per un artista è la cosa effettivamente più gratificante, per chi anche studia l'artista inevitabilmente. E proprio per questo però io volevo con la mia mostra allontanarmi un po', senza, per l'appunto lo dico sin dall'inizio, senza ovviamente voler negare questo aspetto, questa aurea mitica e leggendaria che ormai circonda la figura di Frida Kahlo. Volevo semplicemente dare uno sguardo diverso.
Ecco, ne parleremo sicuramente nel corso della trasmissione. E in studio con noi abbiamo anche l'onore e il piacere di ospitare la console generale del Messico, la signora Marisela Morales Ibanez. Buongiorno e benvenuta, signora.
Buongiorno, grazie.
Ecco, ci fa molto piacere che oggi ci possa dedicare qualche minuto. Allora io le chiederei subito, appunto, Frida Kahlo è stata una figura artistica importante, importantissima anche e soprattutto per il Messico. In che senso, secondo lei, ha cambiato la storia culturale di questo paese?
Bueno, Frida Kahlo è una donna straordinaria que ha influido profundamente sobre la historia y la cultura artística del México, iniciando porque ha iniciado la su carrera en los años 20 y 30, como el año del 900, propio en el periodo post-revolucionario del nuestro país. Esto ha revolucionado también el rol femenino en la historia del arte, porque las sus óperas riescono a transmitir la affermazione di una precisa identità culturale. Questo è vissuta nel fermento politico messicano successivo alla rivoluzione. Si afferma come artista rivoluzionaria che non si limita ad essere la moglie di uno dei più grandi muralisti di sempre, di Diego Rivera, ma si afferma come donna di successo in un mondo di uomini, come pittrice e scrittrice eccezionale, volto a voce dell'universo contemporaneo che riesce a emergere nella società del tempo, caratterizzata invece della marginazione delle donne negli ambienti di casa, della famiglia e della chiesa. Per questo la sua figura artistica ha lasciato un importante cambiamento, anche un parangone nella storia culturale del paese.
Ha lasciato un segno, insomma, un segno molto importante. Ecco, dicevamo, un apprezzamento di pubblico, di critica per l'opera di Frida Kahlo, che è cresciuta negli anni, ancora oggi a distanza di decenni. E lei come si spiega questo successo?
Sì, penso che il successo si è fatto anche, come diceva Diego, si è mitizzato questa figura, la sua vita è una vita come un esempio di donna, perché nel poco prima di morire lei con questa forza che aveva intempestivamente in questa mostra che hanno fatto in la Galleria d'Arte Contemporanea dell'attuale Città del Messico si hanno presentato le sue opere innovativamente, fortemente espressiva, come che la presentavano con una nonna forte, tanto così che è arrivata a lei a questo evento dove questa è una condizione di donna forte, appassionata e allo stesso tempo legata alla sofferenza fisica e di animo. Nonostante questo, ha dovuto partecipare a questa prima esposizione trasportata su un letto, come tutti sappiamo, a causa delle sue condizioni precarie. E questo ha lasciato un'impronta eccezionale attraverso la sua figura, le sue parole menzionate ancora oggi e la sua genialità artistica. Penso che questo è una per questo è anche la sua importanza e il successo che ancora oggi va in crescita, perché essendo il tema e il linguaggio che lei, il segno che ha lasciato come una donna forte, appassionata, che è una caratteristica anche di natura di noi donne, penso che ancora oggi per questo è molto valorizzata in tutti i sensi, e le opere anche come persona, e per affrontare dentro delle difficoltà sempre con questa forza.
Ecco, e, la mostra di Milano, l'abbiamo detto, vuole andare oltre il mito, proporre anche una nuova prospettiva su Frida Kahlo. Lei l'ha vista, appunto, le sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto? Si racconta una nuova Frida Kahlo?
Sì, penso io, ringrazio e ammiro tanto al curatore della mostra, Diego Sileo, perché grazie alla sua grande passione, all'amore per il Messico anche, che ha stato tante volte per fare questa incredibile indagine per diversi anni con diverse istituzioni, con diverse persone, ha consultato l'archivio della Casa Azul, la casa di Frida Kahlo e Diego Rivera, che è un vero e proprio museo aperto al pubblico, dove ha trovato documenti inediti e è riuscito a portarli in Italia per la prima volta. Questa mostra è una mostra molto ambiziosa che ha avuto anche la collaborazione dell'Istituto Nazionale delle Belle Arti di Città del Messico, che è un organismo dipendente del Ministro della Cultura del Governo messicano e che tutela il patrimonio artistico del nostro paese. Questo sempre questo istituto insieme con le altre musei come il Museo Dolores Olmedo, che è una collezione importantissima di Città del Messico, che per tutto il governo messicano, incluso il Stato di Tlaxcala, che è il suo museo d'arte, ha prestato anche opere di Frida Kahlo, e le collezioni private che anche sono parte di tutta questa mostra, la più completa, reúne più di 300 opere, documenti, quadri. Diciamo che per noi l'obiettivo è riuscito positivamente e sta arrivando, sicuramente avrà un successo. Il primo giorno dell'apertura che siamo stati in la inaugurazione è incredibile guardare come è così ricco, tante persone, una coda che no, io veramente non aspettavo, però che essendo il primo giorno adesso per trovare i biglietti ancora si fa fatica, mi hanno chiamato diverse persone e io sono rimasta felice perché so che questa, come diceva Diego, e Frida è molto, molto amata in Italia e anche in Europa. Si è fatto una mostra anche a Francia e la prossima che la stanno organizzando per Ungheria. Così che Italia, che è un paese che di cultura, è un paese che valutano tanto, che questo tipo di mostre che trasmettono tanto, e questa visione nuova che le dà Diego Sileo a través de esta que va più avanti con questa oltre el mito, una molto speciale. Yo ringrazio per questo onore, a un artista come Frida Kahlo, anche ovviamente esto anche un onore per el México, y yo grazie por questa opportunità, per questo onore. Grazie Diego, y grazie a tutte le persone che contribuiscono a questo successo, grazie.
Ecco, signora Morales, io invece la ringrazio molto per essere stata con noi oggi, per averci dedicato questi minuti. Adesso la lascio tornare ai suoi impegni. A lei e anche ai nostri ascoltatori dedichiamo adesso un brano che apre la colonna sonora di Voci dipinte del 1963, firmato Bill Anderson, che è accompagnato dall'Oscar Peterson Trio.
There are girls just right for some kissing, and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. There is wine all ready for tasting, and there's Cadillacs all shiny and new. Gotta move, 'cause time is a-wasting. I've got a lot of living to do. There is music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. Life's a ball, if only you know it. And it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There is such a lot of living to do. There are girls are there fight for some kissing, and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. There is wine already for tasting, and there's Cadillacs all shiny and new. I gotta move, 'cause time is a-wasting. There is such a lot of living to do. There is music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. Life's a ball, if only you know it. And it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There is such a lot of living. I said such a lot of living. Such a lot of living to do.
A Lot of Living to Do era il titolo del brano interpretato da Bill Anderson, accompagnato dal trio Oscar Peterson. Torniamo in studio e a Frida Kahlo. Ecco, Diego Sileo, la mostra allestita al MUDEC, al Museo delle Culture, ha richiesto alcuni anni di preparazione, molti anni di preparazione, un percorso a ostacoli, immagino, anche in cui è andato con tenacia a bussare le porte di tutti i singoli collezionisti, dei grandi prestatori, ma anche dei piccoli, diciamo così, dei privati, ottenendo molti successi, dobbiamo dirlo. Ecco, possiamo magari citare appunto qualche opera che è riuscito a portare in Italia.
Sì, è stato un percorso lungo, assolutamente difficile e con molti ostacoli. Bisogna effettivamente essere molto sinceri e ammettere le difficoltà, perché sono stati 6 anni intensi. 6 anni è il periodo che ci è voluto per organizzare una mostra differente, con oltre, per l'appunto, 300 opere, come faceva prima riferimento la console, e soprattutto nel tentativo di mostrare in Italia per la prima volta opere mai viste. In effetti molti dei dipinti presenti in mostra sono esposti nel nostro paese, in Italia, per la prima volta, come ad esempio il bellissimo autoritratto con scimmia del 1938, che è stato poi scelto anche come immagine di comunicazione dell'intera mostra, che arriva in Italia per la prima volta dal Museo di Arte Moderna Contemporanea di Buffalo, ad esempio, oppure come il famosissimo, a livello comunque iconografico, Suicidio di Dorothy Hale, che arriva anche questo per la prima volta in Italia dal Museo di Phoenix, dal Museo di Arte Moderna di Phoenix. E ciò che io ho fatto è davvero incontrare tutti i vari direttori, i curatori dei musei, così come anche i proprietari delle collezioni private, per poter presentare loro il progetto, perché questa è stata, a mio avviso, la chiave di un così ampio consenso, il fatto di andare direttamente sul posto, incontrarli e garantire loro che questo era un progetto diverso, era un progetto differente, quindi convincerli a prestare delle opere. Ecco perché tante opere per la prima volta in Italia ed alcune anche inedite in assoluto, come primissima volta al mondo, perché sono state scoperte, sono state ritrovate soltanto qualche anno fa, e quindi questa è la prima occasione per vedere dal vivo alcune delle opere di Frida Kahlo mai viste prima.
Infatti c'è un disegno che apre la mostra molto significativo, che l'ha definito quasi un manifesto.
Sì, effettivamente la mostra si apre, la prima sala della mostra ha solo un disegno, ma è un disegno assolutamente significativo, perché è il cuore di questo nuovo archivio che io ho avuto modo di studiare a partire dal 2007, quando fu ritrovato per la prima volta nei bagni di Casa Sulla, casa di Frida Kahlo e Diego Rivera. Da questi bagni è saltato fuori un archivio assolutamente inedito, fatto di tantissimi documenti, lettere, fotografie, disegni, vestiti di Frida. E abbiamo noi il privilegio di avere, per l'appunto, qui mostra per la prima volta fuori dal Messico, perché non era mai uscito da Casa Sulla, dal museo di Frida Kahlo, questo disegno. È un disegno tardo di Frida Kahlo, dal titolo Le apparenze ingannano, che a mio avviso, e grazie al titolo, ma soprattutto anche poi comunque al disegno in sé, che vede Frida mostrarsi per la prima volta così come effettivamente era fisicamente, lei che in tutti gli autoritratti si è sempre in parte un po' mascherata, possiamo effettivamente utilizzare questo termine, per la prima volta in questo disegno si mostra così com'è.
Sì, c'è cioè un vestito trasparente, diciamo.
È un vestito,
no?
Trasparente, molto ampio come i suoi tipici vestiti, però è molto ampio soltanto nei contorni, perché poi di fatto è trasparente e si vede comunque il suo fisico, si vede il suo fisico martoriato dalle tante operazioni, dalle sue malattie, un fisico quindi debilitato, ovviamente.
Ecco, tra i molti successi, quindi ha trovato molto consenso. Qualche no eccellente l'ha avuto, tanto per l'aneddoto.
Sì, effettivamente sì. Il no eccellente è quello di Madonna, che, come forse molti sanno, Madonna ha una collezione d'arte assolutamente importantissima e ha due opere di Frida Kahlo. Quindi sono due autoritratti, di cui uno effettivamente è anche abbastanza unico nel suo genere, e ci ho provato a lungo, ovviamente, perché lei li ha prestati solo una volta da quando li ha acquistati. Lei è proprietaria di questi dipinti dal 1990, quindi dal 90 ad oggi si sono visti dal vivo soltanto una volta nel 2004 alla Tate di Londra, dopodiché nessuno più li ha mai visti, quindi sono quasi leggendari. Ma non c'è stato nulla da fare, quindi il suo no eccellente è proprio quello.
Ecco, appunto, lei parlava dell'archivio Casa Sul, scoperte sorprendenti, molto materiale, l'avete portato in mostra, infatti troviamo lettere, fotografie anche per la prima volta. Frida Kahlo la vediamo anche autrice di fotografie, no? C'è una serie che
sì,
era commissionata da Cristina
Modotti. Assolutamente, questa è una straordinaria novità, perché molti conoscono Frida Kahlo soggetto di fotografie meravigliose. Lei è stata davvero fotografata dai più grandi fotografi del secolo passato, assolutamente, però nessuno la conosceva come fotografa. Ma Frida Kahlo negli anni 20 ha provato, grazie a suggerimenti di Tina Modotti, erano gli anni in cui le due artiste si sono conosciute, si sono frequentate, frequentavano insieme il Partito Comunista, Frida Kahlo ha tentato di fotografare. Ce ne sono in mostra, ci sono proprio solo sette esemplari, non di più, che sono stati ritrovati in questo archivio di Casa Sul nel 2007 e che vengono mostrati qui per la prima volta, che rivelano ovviamente l'inesperienza di Frida Kahlo a contatto proprio con il mezzo fotografico come autrice, ma sono importantissimi per il loro valore storico, perché comunque rivelano ancora una volta la volontà, la tenacia e il tentativo di sperimentare che sempre ha avuto Frida in tutti i mezzi di espressione.
Ecco, possiamo dare un'idea magari di cosa ritrae in queste fotografie, visto che non possiamo vederle oggi, ma
sono sette fotografie, come dicevo, molto semplici, che ritraggono o delle nature morte realizzate comunque con oggetti che lei aveva trovato a casa Sul, oppure alcuni dei suoi affetti, come per esempio c'è l'occhio di Diego Rivera, oppure il ritratto di un suo nipote. Quindi ha iniziato ovviamente fotografando, immortalando quelli che erano le cose vicine a lei. Ecco,
prima di continuare la nostra conversazione, al momento della prima rubrica di Voci Dipinte. È il momento della mostra della settimana, ogni puntata appunto ve ne proponiamo una. Passeggeri clandestini, questo è il titolo della grande mostra proposta fino al 15 aprile al Kunsthaus di Aarau. L'allestimento comprende circa 250 opere di artisti svizzeri meno noti, realizzate tra il 1850 e il 1950. I lavori provengono per lo più dalla collezione privata del saggista e archeologo basilese Peter Suter, ma anche da altre collezioni e musei svizzeri. Il museo aveva proposto già 5 anni fa un'esposizione simile dal titolo Stille Reserven, riserve latenti, ed è proprio l'enorme successo riscosso allora che li ha incoraggiati a ritornare sul tema, come spiega il curatore Thomas Schmutz al microfono di Raniero Frattini.
Ah sì, questo è vero. La mostra Stille Reserven ha visto un successo incredibile. Fino ad oggi ricevo messaggi e domande, e questa è anche una ragione perché abbiamo detto vogliamo fare una seconda mostra blinde passagiere con la stessa attitudine.
Quello che propone l'Aargauer Kunsthaus è un viaggio attraverso la storia dell'arte svizzera tra il 1850 e il 1950. Un viaggio però molto particolare, fatto in compagnia non dei protagonisti più noti e celebrati di quel secolo, ma, come recita il titolo della mostra, assieme ai passeggeri clandestini, cioè ai tanti artisti rimasti un po' nell'ombra malgrado la qualità delle loro opere.
Per questa mostra abbiamo scelto i quadri della collezione di Peter Suter, ma anche della collezione dell'Aargauer Kunsthaus, e abbiamo anche quadri del Kunstmuseum a Basilea e anche delle altre collezioni private.
Qui è bene spendere 2 parole su Peter Suter e sulla sua singolare collezione iniziata ai tempi dell'università. Allora si era accorto che era possibile acquistare per pochi soldi opere di grande qualità. Il prezzo estremamente modesto, secondo lui, è dovuto al fatto che la gente di regola si orienta solo sui nomi che conosce, mentre invece esistono anche altre opere interessanti, ma sembrano destinate a non essere prese in considerazione, vuoi perché non rispecchiano i gusti del momento, vuoi perché non sono firmate o anche perché sono in un cattivo stato di conservazione, e non è subito evidente che si tratta di qualcosa di importante. Fatto sta che negli ultimi 40 anni Peter Suter è riuscito a mettere assieme un'imponente collezione di arte svizzera, ricca di sorprese.
Una sorpresa sono i panorami di un pittore che si chiama Giuseppe Canova, del cantone di Argovia. E Canova ha fatto 4 panorami con le stagioni, l'inverno, l'estate, l'autunno e la primavera. E sono quadri che hanno una lunghezza di 9,70 m. È incredibile, sono quadri che normalmente non si può integrare in una mostra, ma in questa sala era possibile.
Tra i passeggeri clandestini rappresentati nella mostra non ci sono comunque solo oltre 100 artisti svizzeri poco noti.
Questo è un fenomeno interessante. Ci sono i viaggiatori clandestini, ma ci sono anche opere clandestine. Dunque opere che nell'epoca non erano conosciute.
Ad esempio opere di Kuno Amiet, Félix Vallotton o Arnold Böcklin.
Questo quadro è la Muse di Arnold Böcklin con il flauto, e si vede a sinistra questo quadro di Luigi Lurati con una linea, con una onda nera che sta visualizzando il suono.
Morto 50 anni fa, Luigi Lurati è tra l'altro l'unico artista non figurativo nella mostra.
Era un contributo di Raniero Frattini sulla mostra in corso al Kunsthaus di Aarau intitolata Passeggeri clandestini e visibile fino al 15 aprile. Torniamo a Frida Kahlo con Diego Sileo, il curatore della mostra in corso al MUDEC di Milano. Abbiamo parlato un po' della genesi di questa esposizione, che ricordiamo è aperta fino al 3 giugno. È una mostra che si ripropone appunto di raccontare una nuova Frida Kahlo, meglio Frida Kahlo da una nuova prospettiva, andare oltre quindi la biografia, la leggenda, il mito. È una grande sfida, Diego Sileo, è per un artista la cui opera pittorica è costituita, se non sbaglio, per quasi 2/3 da autoritratti.
Sì, assolutamente, e per questo motivo e perché in questi ultimi decenni si è sempre puntato moltissimo sul suo aspetto biografico, sulla sua vita, i suoi amori, le sue passioni, i suoi dolori, quindi il mito che si è creato, che si è poi anche alimentato in questi ultimi anni, ha, a mio avviso, in parte nascosto, in parte offuscato quella che invece è la sua opera. Che comunque non possiamo dimenticare che è un'opera straordinaria, che è un'opera comunque che rivela delle doti di una pittrice, di una artista assolutamente eccezionale, meticolosa, preparata, attenta al minimo particolare. Quel che Frida Kahlo dipingeva non era mai casuale, era molto studiato e molto ben preparato e ha saputo lei stessa anche sperimentare tecniche diverse, tecniche differenti. Quindi non parliamo soltanto del ben noto e forse anche più tradizionale, più facile olio su tela, ma Frida ha lavorato anche su masonite, su metallo, lamine di metallo, su affresco. Quindi una donna, un'artista che ha saputo sperimentare, che ha saputo anche anticipare molte altre artiste poi delle generazioni successive.
Quindi una figura di artista complessa, niente affatto così immediata, magari come sembra una prima
No,
lettura.
assolutamente. I suoi temi possono sembrarci apparentemente facili e immediati, in realtà, non sono. Non lo sono così, perché comunque dietro un autoritratto, per quanto bello possa essere, per quanto affascinante possa essere, però si nascondono e vi sono tanti altri significati che vanno oltre per l'appunto una bella immagine, una bella iconografia. Quindi è questo, a mio avviso, l'obiettivo della mostra che spero e mi auguro possa riuscire a trasmettere ai visitatori della mostra i significati reali e forse anche più profondi dell'opera di Frida.
Però Frida Kahlo ha anche in parte contribuito lei stessa diciamo, a costruire anche un personaggio, la chiamavano anche la grande occultadora, no? C'era questa grande consapevolezza della.
Assolutamente, cioè, proprio come dicevo prima, lei non ha mai fatto nulla di casuale nella sua arte, così come nella sua vita, cioè nulla era casuale, quindi anche il personaggio che poi noi amiamo e conosciamo è stato costruito da lei, era assolutamente consapevole che l'accentuare la peluria del viso, le sopracciglia, il vestirsi in un certo modo, l'agghindarsi in un certo modo, che tutti questi elementi andavano a potevano andare benissimo a costruire un personaggio, a quindi immortalarla come icona. Era assolutamente consapevole di questo, in effetti ha sempre maggiormente calcato la mano su questo, quindi dai primissimi autoritratti, dove per l'appunto è un po' anche una delle tante donne messicane dell'epoca, quando invece poi a partire dalla decade degli anni 30 diventa assolutamente riconoscibilissima.
Ecco, una delle sezioni della mostra, perché è stata allestita appunto non cronologicamente, lo diciamo, ma per sezioni, se non sbaglio, quattro temi sono
Sì.
stati scelti. Una è inevitabilmente direi dedicata a quello che è il dolore. Lo sappiamo, è una vita segnata dal dolore fisico, prima di tutto, non solo quello diciamo psicologico. Da quel giorno di settembre del 1925, in cui le capita questo gravissimo incidente, poi per tutta la vita a causa appunto degli interventi chirurgici a cui si deve sottoporre. Ecco, Carlo Fuentes nell'introduzione all'edizione del diario, un diario che mi pare lei ha tenuto negli ultimi 10 anni della sua vita, scrive che il dolore e il corpo sono le fonti dell'arte di Frida Kahlo, ma non sono sufficienti per spiegarla, non sono le uniche. Lui cita anche il padre. Guglielmo Kahlo, un fotografo ebreo di origine austro-ungarica, il retablo della chiesa messicana, la pittura votiva e poi anche la figura di José Guadalupe Posada, questo incisore famosissimo dell'Ottocento in Messico. Quindi, appunto, dicevamo, è un po' più complessa la figura di Frida Kahlo se andiamo a scavare un po'.
Sì, effettivamente, perché i suoi riferimenti, le sue referenze sono state tante, le influenze che ha subito sono state altrettante, e non solo quindi sentimenti più intimi e personali come la sofferenza e il dolore, ma tante cose hanno contribuito quindi a formarla e a svilupparla come artista. In mostra vi è questa sezione del dolore, non è però l'unica, quindi inevitabilmente, avendo costruito una mostra per temi e tematiche, doveva per forza esserci. Però anche in mostra il dolore è utile all'interno della mostra, perché lo si rappresenta attraverso una selezione di opere precise, non come una sorta di disperazione di Frida, ma come una sorta di battaglia che lei ha fatto costantemente contro il dolore. Spesso si usano questi aggettivi relativi a Frida: povera, poverina, poveretta. In realtà, attraverso la selezione di opere scelte e presenti in mostra, si può ben capire, e anche attraverso i documenti che poi accompagnano questa sezione, che il suo dolore era una sfida per lei. È sempre stata una sfida costante, proprio perché ne era consapevole. Quando si è consapevoli, ovviamente, si ha la forza di reagire.
Ecco, uno dei dipinti che mi ha colpito molto, penso che colpirà molte persone, è questo, la colonna spezzata, che molti la avvicinano con l'iconografia del San Sebastiano, dove c'è questa Frida trafitta, però forse
sì,
non è,
no,
proprio
effettivamente più. L'iconografia può ricordare quella di molti del San Sebastiano, così come comunque di altre figure religiose sottoposte a martiri e quant'altro. È un dipinto del 1944 ed è effettivamente un po' il suo dipinto simbolo, l'icona, perché vede Frida con il corpo aperto, e al posto della colonna vertebrale vi è una colonna spezzata, per l'appunto, con un bustino che regge, un bustino di metallo che regge insieme tutti i pezzi. Il riferimento è ovviamente all'origine di tutti i suoi dolori, di tutta la sua sofferenza, però invito tutti quelli che andranno a vedere la mostra ad osservare bene il viso di Frida Kahlo, perché è vero che piange, è vero che ha il viso coperto di lacrime, ma osservate e analizzate bene le pupille, senza avvicinarvi troppo ovviamente, che al posto, perché delle pupille, vi sono comunque delle colombe, delle minuscole colombe di pace. Thank you.
Lasciamo Julian Cannonball Adderley in un brano del 1958 intitolato Allison's Uncle. Parlavamo di Frida Kahlo, della sezione di questa mostra dedicata al dolore, alla sofferenza fisica che ha segnato tutta l'esistenza di questa artista. Ecco, prima di lasciare questa sezione, idealmente volevo raccontare insieme a Diego Sileo, il curatore della mostra, anche un altro dipinto citato prima, appunto il suicidio di Dorothy Hale, un dipinto che raramente appunto viene esposto e che ha una storia singolare, peculiare. Diego Sileo.
Sì, questo dipinto, che è in Italia anch'esso per la prima volta come altri, ha una storia assolutamente singolare, perché nasce nel 1938 durante la prima mostra personale di Frida Kahlo a New York. L'allora direttrice di Vanity Fair America chiede a Frida Kahlo un dipinto, un ritratto che potesse ricordare la figura di Dorothy Hale, questa attrice amica di entrambe che si era da poco suicidata gettandosi dalla finestra del suo appartamento a New York. Frida accetta con piacere, ma quando presenta l'opera alla direttrice, questa rimane totalmente sconvolta per l'eccessiva violenza e l'eccessivo realismo che Frida aveva utilizzato per raccontare il suicidio, mentre la direttrice pensava per l'appunto ad un ritratto in pieno stile di Frida, quindi molto decorato, che potesse davvero celebrare la figura di Dorothy Hale. Invece Frida sceglie di raccontare, come una sorta di sequenza cinematografica, l'intera scena del suicidio, quindi rappresenta Dorothy Hale che apre la finestra, si getta dalla finestra, cade dalla finestra e arriva per appunto sul suolo sanguinante inevitabilmente. L'epoca direttrice si rifiuta e per poco, non ci è mancato poco che distruggesse l'opera. Frida riesce a salvarlo, quindi a recuperarlo, cancellando per l'appunto il nome della committente e sostituendolo con una macchia di sangue che cola sulla firma di Frida Kahlo.
Ecco, molto significativo insomma dello stile di Frida Kahlo. Abbiamo parlato di New York, parliamo un po' dei luoghi appunto a cui Frida Kahlo era legata. Probabilmente il Messico, come ha ricordato lei anche in conferenza stampa, è il luogo in cui Frida Kahlo si sentiva sempre a casa, comunque libera di essere se stessa. Però ha soggiornato negli Stati Uniti, ha viaggiato negli Stati Uniti insieme al marito Diego Rivera, ma anche da sola. E c'è un bel dipinto anche in mostra, autoritratto al confine fra Messico e Stati Uniti, che ci permette anche di parlare un po' della appunto capacità delle grandi capacità formali della pittrice Frida Kahlo.
Sì, è un dipinto molto importante questo, perché effettivamente trasferisce sulla tela questa sua insofferenza che comunque lei sentiva e in parte anche subiva, perché sono gli anni, i primi anni 30, durante i quali Frida segue Diego Rivera negli Stati Uniti, quindi San Francisco, Detroit, New York, e inevitabilmente non si sente a suo agio, inevitabilmente si sente troppo lontana per l'appunto dalla sua terra, dalle sue origini. Decide quindi di iniziare questo bellissimo dipinto nel 33 a Detroit, mentre Diego Rivera dipingeva i murali all'Art Institute di Detroit, e si dipinge nel mezzo, divisa a metà per l'appunto tra un mondo americano che non le appartiene, caratterizzato dalle fabbriche Ford per l'appunto di Detroit, in parte avvolto nelle nubi delle fabbriche, dall'altra metà invece il suo Messico, che ancora per l'appunto ha questi elementi di fioritura, questi elementi fertili che connotano per l'appunto la parte positiva del quadro e inevitabilmente dall'altra parte la parte negativa.
Però c'era anche una sorta di ammirazione della coppia verso gli Stati Uniti, verso questo paese del progresso industriale.
Inevitabilmente sì, Diego Rivera si fa totalmente sedurre dalla cultura americana, da quella che comunque erano le capacità anche di una certa società di poter garantire comunque agli artisti importanti spazi per le opere d'arte e soprattutto anche poterle finanziare. Quindi Rivera non ci pensa su due volte, volte a viaggiare negli Stati Uniti e Frida lo accompagna inevitabilmente, e anche lei in parte, per l'appunto, si fa ogni tanto, non sempre, però comunque in parte si fa allettare, per l'appunto, da quelli che erano gli stili, le mode dell'epoca. Però inevitabilmente in questo dipinto si ritrae su un piedistallo e usa il cognome però Rivera, non Kahlo, perché ovviamente ci tiene a separare ancora una volta la sua identità da quella che, insomma, da quel periodo che stava vivendo, comunque sia sempre legato alla presenza di Rivera negli Stati Uniti. Quindi lei negli Stati Uniti in questi anni era Madame Rivera, non era Frida Kahlo.
Non aveva ancora quel successo come Frida Kahlo, come pittrice,
no.
O stava cominciando?
Non lo aveva ancora, perché comunque poi Frida Kahlo arriverà a New York con la sua prima mostra personale soltanto nel 38. Ma quando viaggia tra il 32 e il 33 negli Stati Uniti, quindi San Francisco, Detroit e New York, non era ancora riconosciuta per l'appunto come pittrice, ecco perché in quegli anni le sue opere non sono neanche tantissime e non sono ancora visibilmente riconosciute.
Ecco, prima di continuare la nostra conversazione su Frida Kahlo, diamo spazio a un'altra rubrica di Voci Dipinte. Si tratta dello studio d'artista, questa settimana è volta di Paolo Foletti, che è nato a Massagno nel 1957, già insegnante di arte al liceo, ha studiato a Urbino, incisione, ma anche altre tecniche artistiche, lavora alla scultura, all'incisione, alla pittura e a peculiari tecniche fotografiche, però si definisce sempre pittore. Vito Calabretta lo ha incontrato nel suo atelier che sta sul retro di una meravigliosa casa dalle imposte rosse. Sentiamo.
Questo è un quadro tipico di quel momento. Ho dipinto così per 6 o 7 anni, per cui non è proprio un momento.
Cosa vuol dire tipico? Dal punto di vista del risultato o della fattura?
La fattura è sempre, tento sempre di fare, ho il mio modo. Dal punto di vista del risultato, forse. È un vecchio quadro, l'ho tirato fuori, ho visto, dico, sì, lavoro, questo è il mio lavoro. Cioè mi ritrovo dentro.
Qui la trama è verticale.
No, io lavoro sempre in orizzontale.
Invece, sempre.
Questo è un quadro quasi finito. L'ho lavorato nei giorni scorsi.
Ma questo è un rosso?
È rosso.
Eppure è nero.
Lo stesso. Questo è rosso. Però più lo saturi, più è nero. È strano perché sembra una cosa opposta dall'altra. Il rosso è la lunghezza d'onda maggiore. Il nero è quello che assorbe tutto.
E quindi questa è una superficie di lavoro.
Questo sì.
Perché anche qui noi abbiamo questo effetto che dal rosso va verso il nero.
Sì, sì.
Posso chiedere a cosa serve questo rispetto al quadro?
Macinare il colore.
Per prepararlo.
Il pigmento è questo. Questo è un pigmento. È un rosso vegetale, stabile. L'ho trovato in vecchi pigmenti, dopo ho cominciato a usarlo. E mi serviva da preparazione per i quadri neri. Dopo c'è olio di lino, cotto naturalmente, perché l'olio di lino è cotto, ha dei poteri seccativi, per cui quando si mette il colore a un certo momento asciuga. Dopo ho un seccativo comunque che aggiungo, e poi dopo c'è un acquaraggio. E tutto questo va lavorato.
Si mette su questo piano e si lavora.
Si fa il colore, si costruisce la massa di colore, poi dopo con questo si può lavorare. Dopo non ci sono delle ricette standard, per cui questo risulta molto brillante, abbastanza, nonostante sia brillante, opaco. Ce ne sono di quelli che risultano più lucidi e magari più scuri. Cioè ogni volta che dipingo faccio un colore che è quello, che dopo varia ma non è calcolabile.
E proprio questo è il lavoro di pittura.
Sì, costruire colore. Se si prende un tubo, evidentemente standard, per cui è sempre lo stesso risultato. A me interessa la pittura.
No? È molto bello avere questi due esempi davanti. Quindi questo, dicevamo, è un quadro di 10 anni fa e questo invece è un quadro di adesso.
Sto aspettando che asciughi
per vedere,
controllarlo. E questi sono molto diversi.
Infatti.
Danno questo senso verticale, una scrittura.
È come uno scivolamento, una sequenza, ma la sequenza è una sequenza di cose, invece qui è la stessa cosa che si muove o che porta un movimento. Non riesco bene a capire se la pittura porta un movimento o è la pittura che si muove, no?
Sono come delle scritture. Io prima scrivevo.
Era l'incontro con l'artista Paolo Foletti, curato da Vito Calabretta. Torniamo in studio. Ecco, in questo incontro si parlava di rosso e di nero. Anche Frida Kahlo è molto attenta al valore simbolico dei colori. Facciamo magari qualche esempio. Diego Sileo, c'è un ritratto esposto appunto in mostra Diego nei miei pensieri del 1943, in cui lei si ritrae vestita di bianco nel tipico costume delle donne. Mi aiuti lei perché la resa... Ecco. dello stesso anno la tela, che è una sorta di memento mori, se non sbaglio, intitolata Pensando alla morte. Anche qui invece è vestita, ha un costume rosso, tipico sempre, ma rosso. Quindi, diciamo, molto attenta ai dettagli, anche alla portata simbolica dei colori, ma non solo, degli oggetti.
Sì, e questo fa proprio parte del discorso a cui facevo riferimento prima, la complessità della poetica di Frida Kahlo, che ci può sembrare tutto molto semplice, quindi lei vestita e agghindata, in realtà nella scelta dei colori, lei tra l'altro molte di queste cose le racconta poi nel suo diario, per esempio tutti i colori che lei aveva utilizzato, aveva scelto nei suoi autoritratti, li racconta, li descrive, racconta e dice perché ha scelto questo colore piuttosto che un altro. Quindi per esempio la scelta del verde, che noi poi tra l'altro abbiamo ripreso come introduzione nella prima sala, che è un po' il colore guida dell'autoritratto con scimmia di bufalo a cui facevo prima riferimento, per lei era un colore di estrema positività e di luce. Sono gli anni migliori di Frida Kahlo nel 38, quindi la sua prima mostra personale a New York, e decide quindi di raccogliersi i capelli utilizzando un nastro verde, per esempio, oppure di legare al suo collo la scimmia attraverso un nastro verde. Ovvio che poi ci sono colori invece più negativi come il nero o come per esempio il giallo, che lei utilizza quando sono i periodi difficili della vita di Frida. Ci sono questi due colori che per esempio prendono il sopravvento rispetto ad altri. Così come anche gli oggetti, le collane che lei utilizza, sono tutte collane di origine precolombiana, quindi collane per lo più azteche, che anche qui hanno nei dettagli, nella forma, quindi un consiglio che posso dare è quello di osservare bene la forma e le decorazioni delle collane, perché ognuna ha un significato, ha un riferimento ben preciso, è decorato con un oggetto ben preciso e non assolutamente casuale, che lei per l'appunto sceglie a seconda dei periodi della sua vita.
Ecco, nulla è lasciato al caso, nemmeno voi avete lasciato al caso nulla, anche a partire proprio dall'allestimento, vi siete affidati a uno studio d'architettura prestigioso e appunto avete curato i colori, anche voi le luci, tutto per far sì che appunto risaltasse l'opera di Frida Kahlo.
Sì, era molto importante questo, riuscire a non fare un allestimento che potesse scadere nell'aspetto, se vogliamo, anche più folk, perché poi ovviamente questo è anche il rischio quando si lavora con un artista talmente popolare. Ecco perché grazie alle intuizioni geniali dello studio FM di Milano e dello studio d'architettura di Cesare Mari di Bologna si è potuto arrivare ad una immagine di comunicazione e anche un'immagine di allestimento della mostra perfettamente in linea con quello che era il messaggio che io stesso volevo che venisse comunicato ai visitatori.
Ecco, un'altra sezione dedicata al tema la terra, che possiamo leggerla su vari aspetti, appunto nel senso anche del legame che c'è forte con appunto la mitologia e la civiltà precolombiana, la cultura messicana che include sempre il suo passato, quindi Frida Kahlo in questo anche ha attinto sempre.
Sì, infatti questa sezione vuole per l'appunto far emergere questa sua fortissima messicanità, che può sembrare una cosa scontata, in realtà non lo è così. risaputa e scontata, perché effettivamente al di là del suo contesto, al di là della sua epoca, Frida Kahlo aveva iniziato e benissimo, grazie ovviamente anche all'influenza di Diego Rivera, a guardare a quella che è la vastità della mitologia precolombiana, e quindi le credenze e le religioni, le filosofie, i modi comunque di vita, i costumi, gli usi delle civiltà precolombiane, in modo particolare di quelle azteche. Ed è un mondo talmente complesso che effettivamente è davvero di difficile comprensione a prima vista se uno si ferma soltanto ad una prima lettura dell'opera. E quello che noi vogliamo, che ci proponiamo questa mostra, è proprio di andare oltre anche questa prima lettura, ecco perché per l'appunto c'è uno studio preciso dei vestiti, dei monili che lei comunque utilizza nelle sue opere.
Ecco, c'è una tela significativa, credo, in questo senso, l'amoroso abbraccio dell'universo, il titolo è molto più lungo, continua, del 1949, se non sbaglio, sì. In cui appunto emerge questo legame con la mitologia precolombiana, ma anche con le filosofie orientali.
Sì, perché Frida Kahlo non si risparmia nulla, e ovviamente quando dicevo un personaggio complesso, perché c'è anche questa componente, quindi delle filosofie orientali, lo yin e lo yang, il bene o il male, e questo dipende. Questo abbraccio d'amore dell'universo, della terra, di Diego, io, il signor Xolotl, racconta per l'appunto, è un tripudio di simbologia, mette insieme per l'appunto le tradizioni precolombiane con le filosofie orientali. È forse il dipinto di Frida più complesso da leggere da questo punto di vista, tutto basato sulla dualità, il giorno, la notte, il bene o il male, l'amore e l'odio per Diego Rivera, la protezione e la distruzione nei suoi confronti, quindi è tutto da leggersi con questo contrasto, con questa dualità tra due poli opposti.
Ecco il nostro So What, è il momento della rubrica dell'opera da salvare, l'opera irrinunciabile, una rubrica a cui potete partecipare anche voi da casa scrivendoci a vocidipinte@rsi.ch. Oggi ascoltiamo la proposta del giornalista Giuseppe Frangi.
Lo ammetto, ho un debole assoluto per Alberto Giacometti, non solo per l'artista ma anche per il personaggio e per quella sua naturale refrattarietà alla gloria. Per questo, se potessi scegliere un quadro da avere davanti agli occhi tutti i giorni, sceglierei una sua tela del 1937, Natura morta alla pomme, natura morta con la mela. È una tela monumentale, scarna nello stesso tempo. La grande maglia che occupa la parte maggiore dello spazio è memoria fedele degli arredi della sua casa natale di stampa. Una memoria che Giacometti si era portato dietro anche quando era emigrato a Parigi ed era diventato il più amato e frequentato fra tutti gli artisti. Lì, nel suo studio in Montparnasse, dove restò per tutta la vita, senza riscaldamento e senza chiavi alla porta, arrivavano di tutti, collezionisti, galleristi, scrittori, ovviamente artisti e gente comune. Torniamo al quadro. Sopra la maglia c'è una sola mela che non sta neppure al centro, piccola, in apparenza un po' sperduta, in quello spazio tanto grande. Eppure è lei che dà il titolo al quadro. Ed è su di lei che l'occhio indicatore di Giacometti si posa. Quanto amore c'è in questo suo sguardo che si approccia all'oggetto rispettandolo pur nella sua piccolezza. C'è una straordinaria intensità affettiva nelle pennellate laboriose, pazienti, che avanzano senza imporre certezze, senza la presunzione di riuscire a trovare ciò che sta cercando. Diceva infatti Giacometti di se stesso: «Io non so se lavoro per realizzare qualcosa oppure per scoprire il motivo per cui non riesco a fare quello che vorrei». Eppure Giacometti cerca sempre, scava, esplora. I suoi segni sono come tracce che inseguono degli indizi, come domande sussurrate che si susseguono. C'è un infinito rispetto della realtà in questa sua mela sulla maglia, un pudore che gli trattiene la mano e asciuga ogni retorica. Per questo la mela stessa resta così piccola, senza esserne affatto diminuita. Anzi, come dicevo, ha qualcosa di inaspettatamente monumentale, che Giacometti ha fatto della maglia quasi un trono per la mela, oggetto esile, pieno di finitezza, ma più preziosa del gioiello più prezioso.
Natura morta con mela era la proposta di Giuseppe Frangi, un'opera di Giacometti del 1937. Ecco, Diego Sileo, anche Frida Kahlo ha dipinto qualche natura morta e ne troviamo qualche esempio anche in mostra al MUDEC, sempre con il suo stile molto, molto peculiare. Possiamo anche qui fare qualche osservazione su questo
sì,
aspetto.
È un genere, quello della natura morta, molto ben rappresentato da Frida. Ne ha fatte davvero tante e per lunghi periodi della sua vita, e per questo che sono anche molto diverse tra di loro, e per questo anche che danno la possibilità di sapere qualcosa in più, perché dietro ogni frutto, tra i frutti che vi sono spesso nelle sue nature morte, si scovano dei dettagli, dei particolari che fanno riferimento alla sua vita, che fanno riferimento alla sua poetica, che fanno riferimento alla sua arte. Per esempio in mostra abbiamo questa natura morta che Breton, quando la vide nel 1938 in Messico, contribuì a far sì che la sua definizione di Frida fosse surrealista, per l'appunto, perché aveva visto due opere Breton in Messico, le due Fride e questa natura morta dal titolo Pitayas, che è un frutto in italiano è noto come il frutto del drago, un frutto tipicamente centroamericano, ed è un frutto talmente complesso da realizzarsi che stupisce il realismo in realtà con cui Frida lo rappresenta. Breton lo definisce surrealista perché in cima a queste pitayas vi è uno scheletro con una falce che cerca per l'appunto di tagliare a metà queste due questo frutto, e ci riesce anche, e questo frutto rivela delle strane presenze che fanno sì che ci si ricordi della fertilità mancata in Frida, quindi la morte che taglia il frutto e che impedisce quindi a Frida di essere madre. In effetti lo realizza dopo il suo secondo aborto.
Ecco, non abbiamo accennato forse in trasmissione il rapporto con i surrealisti che la invitano anche a esporre a Parigi, con cui espone, però diciamolo, lei stessa non si definisce assolutamente surrealista.
Effetti questo fu un invito per l'appunto di André Breton, quando arriva in Messico, si innamora dell'opera di Frida, vede queste due opere a cui facevo prima riferimento, e in realtà ne vede tre, perché ha modo di vedere anche i quattro abitanti di Città del Messico, che è una terza opera di Frida con delle forti connotazioni effettivamente surrealiste. La invita ad una mostra l'anno successivo a Parigi, lei vi partecipa, ma poi in maniera anche rocambolesca scappa da Parigi, scappa per l'appunto da Breton e dagli altri surrealisti.
Ecco, noi ci avviamo alla conclusione, potremmo andare avanti, ce ne rendiamo conto, ma dobbiamo concludere con una considerazione: l'arte di Frida Kahlo, la pittura di Frida Kahlo resta comunque ancora oggi per certi versi enigmatica, misteriosa, e quindi c'è ancora molto da studiare, Diego Sileo.
Sì, io sono convinto di questo, e il fatto che comunque in questa mostra io abbia cercato di accantonare l'aspetto biografico per raccontare la sua arte, la sua poetica, non significa che anche questa sia ormai chiara e definita. Guardando questa mostra con i nuovi strumenti, sono convintissimo che le persone riusciranno comunque a comprendere la complessità e quanto ancora c'è da studiare, quanto ancora c'è per appunto da comprendere dell'arte, della poetica di Frida Kahlo, perché ancora nulla è chiaro e definito.
Bene, speriamo di essere andati oggi un po' oltre il mito di Frida Kahlo. Io saluto e ringrazio il nostro ospite in studio, Diego Sileo, il curatore della mostra Frida Kahlo Oltre il mito, visibile al MUDEC fino al 3 giugno, anche la console generale del Messico in Italia, la signora Marisela Morales Ibanez. Un grazie anche per l'assistenza tecnica Gianmaria Aprile, a Vito Calabretta, Raniero Fratini in redazione. Voci dipinte torna il 18 febbraio con la parola chiave caricatura. Le note in sottofondo sono quelle del brano di Dudu Pucuana in Baloi, che ci riporta al 1973. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto in compagnia dei programmi di Rete 2.